La rivista.
Oggi parliamo di Oggi Scienza, vi ricordo anche il sito oggiscienza, una parola sola, .it, e parliamo di una particolare novità che è appena stata introdotta nel sito di Oggi Scienza. Ne parliamo con Michela Perrone. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Dunque, la novità di cui parleremo è un po' più specifica, ma su Oggi Scienza lo strumento del podcast, che è sempre più utilizzato nell'ambito del giornalismo e non solo, è uno strumento abbastanza nuovo, insomma, state cominciando soltanto di recente ad approfondire, scegliendo proprio degli argomenti specifici, questa modalità di narrazione, che in effetti è una modalità che offre diverse opportunità, quindi piano piano Oggi Scienza sta lavorando proprio in questo settore così nuovo e talvolta anche così difficile da esplorare.
Sì, assolutamente. Il podcast, insomma, e l'audio in generale è uno strumento molto potente che è in grado di costruire una narrazione a partire poi dalla voce dei diretti protagonisti. E a differenza del video, dove abbiamo anche l'ausilio dell'immagine, con l'audio accade un po' quello che accade con la lettura, no? Quindi noi ascoltando, sentendo delle storie, ce le immaginiamo un po' come preferiamo, e quindi questo secondo noi conferisce potenza al mezzo, e quindi è senz'altro uno strumento che va esplorato, ecco.
E tra l'altro ne approfitto per ricordare a chi ci ascolta che anche questa rubrica, anche la rivista e quindi la conversazione di stamattina, per chi non riuscisse a sentirla tutta, si trova sul nostro podcast rsi.ch/rete2. Dunque, ma parliamo del podcast di Oggi Scienza. Ci sono due podcast per il momento, uno multimedia e l'altro, quello di cui vogliamo parlare, quindi l'ultima novità, è il podcast In Transito, un podcast su un argomento particolare, molto delicato, che racconta il percorso che affronta chi nell'ambito italiano naturalmente non si riconosce nel genere o nel sesso assegnato alla nascita e quindi si muove verso un cambiamento di genere. Dunque, Michela Perrone, prima di tutto perché raccontare questo tema proprio con lo strumento del podcast e poi come è strutturata questa serie su questo transito da un genere all'altro?
Sì, ma allora noi abbiamo scelto lo strumento podcast un po' per quello che dicevo prima, perché si tratta di uno strumento relativamente nuovo e secondo noi molto potente, soprattutto molto adatto per andare ad analizzare, ad entrare in quei mondi a cui molti di noi non hanno accesso, come per molti versi è il mondo trans. Questo perché in Italia, prima che si iniziasse a discutere del DDL Zan, che è la legge contro l'omotransfobia, il mondo trans era qualcosa di poco conosciuto e ancora legato a molti stereotipi. Quindi l'idea del podcast è proprio quella di andare a raccontare chi sono queste persone, quali sono gli ostacoli che devono affrontare, perché davvero, cioè, non appena noi abbiamo iniziato a scavare un pochino all'interno di questo mondo, è emerso qualcosa di straordinario con queste persone che compiono un grandissimo lavoro su se stesse e lottano quotidianamente per vedersi riconosciuti dei diritti che, come tutti i diritti, dovrebbero essere uguali per tutti, e spesso non lo sono. Quindi con questo podcast In Transito vogliamo raccontare le loro storie.
Quindi si tratta di raccontare storie e dare voce ai protagonisti. Si intuisce che è un percorso abbastanza lungo, anche se al momento ci sono solo due puntate, e la partenza è proprio dal consultorio transgenere di Torre del Lago Puccini. Allora, perché si parte da qui e poi com'è l'idea di fondo del viaggio?
Sì, esatto. Allora, questo viaggio è composto da quattro puntate che vanno un po' a ripercorrere il viaggio che fanno le persone che vogliono intraprendere un percorso di transizione. Siamo partiti dal consultorio di Torre del Lago Puccini. Torre del Lago Puccini è un comune, è una frazione di Viareggio, quindi siamo in Toscana, ed è un posto che storicamente è sempre stato molto aperto alla comunità queer, e proprio qui nel 2008 è nato uno dei primi consultori transgenere, quindi è un punto di riferimento per chi non si riconosce nel genere, nel sesso attribuito alla nascita. Quindi le persone si rivolgono a centri come questi, sono centri pubblici, fanno un percorso con uno psicologo, dopodiché al termine di questo percorso, che dura qualche mese fino a un anno, lo psicologo decide se emettere una diagnosi di disforia di genere, che appunto indica la non corrispondenza tra il genere e il sesso assegnato alla nascita e ciò che la persona sente propria. A questo punto si passa alla fase successiva, quindi la persona può rivolgersi a dei medici e prendere degli ormoni o addirittura sottoporsi a un intervento chirurgico per la ricostruzione degli organi sessuali. Tutto questo però in Italia, per una legge del 1982, è sottoposto a parere del tribunale, quindi per poter accedere sia alla terapia ormonale sia all'intervento chirurgico serve una sentenza del giudice. Sentenza del giudice che serve anche per ottenere il cambio anagrafico, quindi per poter cambiare il nome e il sesso sui documenti. Quindi da qua già si intuisce che è un percorso innanzitutto molto lungo, perché dura degli anni, quindi da quando la persona prende consapevolezza del disagio nel vivere in un corpo che non sente proprio, a quando effettivamente può vivere il genere che sente proprio, passano degli anni con tutta una serie di problemi che possono esserci nel momento in cui uno si interfaccia con un mondo che lo vede in un certo modo quando lui si sente in un altro. E poi appunto, essendo la legge di 40 anni fa, ha delle storture che potrebbero essere corrette e che la comunità trans si sta battendo per correggere. Ecco.
Ecco, nelle prime due puntate voi mettete più l'accento sul racconto, sul seguire queste persone, e quindi è una dimensione che ben si adatta al podcast.
Sì, esatto. Sono tante voci nel nostro podcast, dei protagonisti, quindi di persone che hanno intrapreso il percorso di transizione. E è importante dire che il percorso di transizione non è un percorso lineare, quindi le persone partono tutte dallo stesso punto, cioè dalla presa di consapevolezza di un disagio. Poi però ciascuno sviluppa il proprio percorso, quindi trova la propria strada all'interno della miriade di possibilità che ci sono. E questa personalizzazione del percorso è particolarmente importante ed è una delle esigenze che le persone hanno e per cui chiedono a gran voce di non essere visti come qualcosa, come qualcuno che fa un percorso, segue una strada, ma ci sono veramente mille rivoli che sentiamo nel posto di raccontare, che la complessità è molta e ciascuno è un caso a sé.
Ecco, e poi nelle prossime puntate, che ancora non si possono ascoltare, vorreste anche proporre invece qualche cosa a livello generale su come migliorare questa legge dell'82?
Sì, esatto, appunto, sempre ascoltando i protagonisti e la comunità trans sono emersi alcuni bisogni, quindi sebbene la legge dell'82 all'epoca fosse una legge molto innovativa, soprattutto per un paese come l'Italia, oggi presenta alcuni limiti evidenti, perché innanzitutto si lega al percorso giudiziario, quindi un giudice deve emettere una sentenza, mentre le persone vorrebbero essere libere di intraprendere questo percorso senza dover affrontare un iter di questo tipo. E poi l'altra questione riguarda la depatologizzazione della condizione, quindi in questo momento, sebbene negli anni si siano fatti dei passi avanti, perché inizialmente si parlava di disturbo dell'identità di genere, mentre oggi si parla di disforia di genere, tutto il percorso è ancora legato appunto al fatto che le persone devono passare da uno psicologo. Vorrebbero evitare questa cosa però dà anche loro la possibilità di accedere alla terapia medica e chirurgica in modo gratuito, perché se uno compie il percorso appunto che raccontiamo nel podcast a partire dal consultorio e poi si rivolge a una struttura pubblica, tutto questo percorso è coperto dal sistema sanitario nazionale, quindi in realtà è anche la garanzia di un diritto in cui tutti possono svolgere questo percorso. Quindi questo è un punto molto aperto. le altre cose invece che si potrebbero fare secondo la comunità trans è superare il binarismo e quindi la definizione maschio-femmina, proprio perché il percorso di transizione non è qualcosa di lineare. Secondo la comunità trans non ha più senso definirsi maschio o femmina, ma avrebbe più senso definirsi persona. E infine incrementare le carriere alias. Le carriere alias consistono nella possibilità che alcuni enti danno, per esempio alcune università, di duplicare tutti i documenti che afferiscono all'ente, quindi per esempio all'interno dell'università il libretto universitario, la tessera della mensa, eccetera. In questa duplicazione la persona scrive il nome e il sesso che ritiene proprio, a prescindere dal fatto che abbia intrapreso un percorso di transizione e a prescindere dal fatto che abbia ricevuto che sia stato definito come disforia di genere. E questo è un passo molto importante perché permette alla persona di non doversi ogni volta identificare nel momento in cui presenta un documento che riporta un nome o un genere diverso da quello con cui la persona si è presentata. Alcune università lo stanno facendo, il percorso è ancora lungo e soprattutto l'idea è quella di allargare queste carriere alias al maggior numero di enti possibili per poi eliminarle, perché questa roba dovrebbe diventare la normalità e quindi non dovrebbe più essere legata solo a un'istituzione, ma essere permettere alle persone di esprimersi liberamente a prescindere dal proprio nome e dal proprio sesso. Ecco.
Grazie Michela Perrone per averci fatto da guida nelle prime due puntate del podcast In Transito su Oggi Scienza, ma anche più in là, insomma anche nel programma delle puntate future. Ricordo oggiscienza.it. Grazie Michela Perrone, buona giornata.
Grazie mille a voi, buongiorno.